ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente indipendente, libera, ricca di informazioni, con trasmissioni su ogni argomento per tutti i gusti e le età, e con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o il cellulare 345 189 16 85. Nessuna interruzione pubblicitaria, mai, perché non dipendiamo da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul volontariato di conduttori e amministratori e soprattutto sulla generosità dei molti ascoltatori e soci che la sostengono finanziariamente. Per farlo basta collegarsi con il sito www.radiocooperativa.org che contiene tutto quello che può essere utile per contattarci e aiutarci. Oppure si può usare il bollettino postale numero 120 82 301 intestato a Informazione Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è 92,7 MHz in modulazione di frequenza. Ti aspettiamo per dirti grazie di cuore e buon ascolto.
Buona serata da Radio Cooperativa, buona serata da Umberto in questo venerdì 22 di settembre del 2023, e quando ricominciano le trasmissioni di Cinema 2, la rubrica che si interessa un po' a 360 gradi di tutto quello che può essere considerato cinema e affini, in onda ogni due settimane al venerdì dalle 19.15 alle 20.45. Dopo la pausa estiva, dopo la partecipazione alla Mostra del Cinema di Venezia, riprendiamo gli appuntamenti quindicinali. Prima di parlare del blocco importante di questa trasmissione, che sarà ampiamente, quasi completamente dedicata alla Mostra del Cinema di Venezia, che si è conclusa un paio di settimane fa, l'80esima edizione ufficiale. E diamo un'occhiata un po' a quella che è la situazione della ripresa del cinema nelle settimane in cui, dopo la chiusura estiva, spesso occupata da arene all'aperto, e dopo questa pausa estiva tutte le sale stanno riaprendo, hanno appena riaperto o hanno riaperto un paio di settimane fa. I risultati dell'ultimo weekend, 14-18, di cui siamo a disposizione a tutt'oggi, evidenzia un aumento delle presenze. In generale, il film con maggiore successo è stato Assassinio a Venezia, seguito da Oppenheimer e poi dall'horror Te Nun. Comincia a montare Io Capitano, il vincitore del Leone d'Argento a Venezia, e poi altre cose che seguono. Questi sono i titoli di maggiore impatto in questo weekend, il weekend dal 14 al 18 settembre, quello della settimana scorsa. Un'altra cosa da sottolineare è che in complesso si è registrato in questo weekend il 9,8%, quindi quasi il 10% in più di presenze rispetto alla settimana precedente. Quindi una partenza abbastanza buona, numeri in crescita. Questo è dovuto in parte anche al fatto che continuano due promozioni molto interessanti per il pubblico. Prima c'è stato Cinema Revolution, che si è concluso sabato 14, poi dal 15 fino a ieri c'è stata il Cinema in Festa, due promozioni che correlativamente a un contributo dato dal Ministero hanno permesso alle sale di offrire il biglietto a 3,50 euro durante l'estate. Con Cinema Revolution questo valeva solamente per i film europei e del Regno Unito, mentre per gli altri non valeva questa promozione. Quindi chi sarà andato alle arene estive o avrà frequentato, almeno a Padova, l'unica sala aperta che era il Porto Astra, e qui parliamo delle sale che rientrano nel circuito normale, non delle dei multiplex come l'Imena o altri che hanno dei percorsi diversi. Chi è nato in quelle sale si è trovato di fronte forse a giornate in cui c'erano prezzi differenti, quindi la partenza è abbastanza buona. Ultima informazione, diamo un'occhiata a quello che c'è in giro così velocemente nella programmazione delle sale di Padova, che poi si troverà più o meno anche altrove. Il Cinema Lux propone L'invenzione della neve l'ultima luna di settembre e Mano d'opera, mentre il Porto Asta rappresenta un po' di tutto, la riedizione dell'Esorcista, Carlos Santana, Assassino a Venezia, l'ultimo film di Almodovar che esce proprio in questa settimana, The Strange Way of Life, poi Felicità della Ferrari e un film adrenalinico sulle corse, Da gioco alla pista. Il Multiastra propone le mie poesie non cambieranno, il film su Tiziano Terzani, Il viaggio della vita, che era stato già presentato a Padova ancora in primavera, il film di Almodovar, Io capitano, The Blue Captain e La verità, secondo Maureen Cappa, è più conosciuto forse come La sindacalista, il film con Isabelle Huppert. Il Cinema Rex riapre proprio in questo weekend con il film Il mio paese immaginario di Patricio Guzman, nelle diciamo più che celebrazioni nella memoria del colpo di stato di Pinochet, e mentre poi l'altro film che viene messo in alternativa è Barbie, mentre il film di Guzman sarà presentato sabato, domani alle 16:30, dal regista padovano Stefano Colizzolli. Al Duomo di Rovigo, Io capitano, il film di Almodovar, al Marconi di Piove di Sacco, Jean Dubarry, e al Cinema Esperia di Padova, un film di un regista veneto, bellunese, che è stato più volte ospite qui a Padova. Il film è una commedia, dramma un po' particolare, che racconta un viaggio fra un giovane ed un'anziana, si intitola Senza età, e domani sera alle 21 il regista sarà presente in sala per dialogare con il pubblico. Ecco, questa è l'informazione un po' perché potete orientarvi, poi i dettagli li potete trovare online o sulla stampa. Ma adesso passiamo un po' a parlare della Mostra del Cinema di Venezia, che è stato certamente l'evento cinematografico più importante di queste ultime settimane, che già è presente con molti dei film che hanno avuto più o meno successo alla mostra, è già presente nelle sale e qualche volta anche in piattaforma, Netflix soprattutto, ma anche altre. Prima di cominciare a parlarne, sentiamo un momento il trailer del film di apertura. Ecco, apriamo anche noi come ha aperto la mostra. Il film di apertura era Io capitano. Scusate, lapsus, era Il comandante.
La nostra trincea non si vede. E il nemico è lontano, protetto da strati di acqua e d'acciaio. Ma sta là col cuore che gli pulsa. Proprio come noi. Tireremo su. Noi affondiamo il ferro nemico senza pietà. Ma l'uomo lo salviamo.
Il film è interpretato da Pierfrancesco Favino, presente anche con un'altra interpretazione in questa mostra. È stato il film di apertura, ha sostituito un film americano che avrebbe dovuto essere il primo della rassegna, poi a causa degli scioperi da parte di sceneggiatori, attori e quant'altro che ci sono negli Stati Uniti, ad Hollywood il film è stato cambiato con un film italiano che poteva vantare la presenza di tutti, l'autore il regista è De Angelis, il film è prodotto anche dalla RAI, una grande produzione dal punto di vista proprio tecnologico, anzi per quanto riguarda il budget, un film che racconta la storia di un sottomarino, ne avete certamente sentito parlare, in particolare la storia di del capitano di questo sottomarino, un militare integro, però onesto e con un, nonostante carattere burbero, una profonda dimensione umana. La cosa è tratta da una storia vera, anche se sembra che il protagonista reale fosse, mi pare, o siciliano o sardo, mentre a Pier Francesco Favino è stato affidato un personaggio veneto. Difatti avete sentito anche dal trailer come se la cava anche bene nel rendere l'accento del nostro dialetto. La particolarità di questa storia è il fatto che il comandante affonda con il suo sottomarino una nave commerciale belga, che in quel momento era ancora neutrale, però stava trasportando anche delle armi per l'aviazione inglese. Di fronte all'alte del sommergibile il belga non si ferma, viene affondato e i suoi sopravvissuti cercano di salvarsi in due scialuppe. Una viene raccolta poco dopo da un mercantile che passa da quelle parti, e mentre l'altra scialuppa sta per affondare, il capitano, preso da un senso di umanità, prima traina la scialuppa e poi raccoglie dentro il sommergibile, con tutte le difficoltà date anche dalla scarsità di spazio, raccoglie i naufraghi, naturalmente affermando che, come avete sentito anche dal trailer, noi affondiamo le navi, il ferro, però gli uomini li salviamo. Direi che il film un po' è anche attuale, visto la tematica dell'immigrazione attraverso il mare, che poi tematica che è stata abbastanza presente soprattutto nei film in concorso e soprattutto nei film premiati. Ne parleremo fra molto poco, però direi che è un film che, essendo fatto per Rai, respirando anche, se volete, l'aura ideologica politica del momento, si cerca di dare un po' un colpo al cerchio, un po' un colpo alla botte, perché da una parte c'è una celebrazione di un militarismo serio, la necessità di ordine, di obbedire soldati che sono di varie regioni d'Italia e che si amalgamano fra loro come capitava nella Grande Guerra di Monicelli, quindi, e poi tutti disponibili anche a diventare eroi, però un eroismo che è fatto appunto in un militarismo serio, per cui chi è in mare va salvato. L'accenno è chiaramente indirizzato ai salvataggi dei naufraghi, mentre d'altra parte la celebrazione, o comunque come possiamo dire, l'approvazione di una certa mentalità militarista è anche abbastanza conservata. Cerchio e botte, quindi come contenuto ideologico di un film che appunto è destinato un po' a solleticare tutti e a solleticare soprattutto quell'orgoglio nazionale che deriva dalla vecchia e ormai condannata dalla storia convinzione: italiani brava gente, noi vi salviamo. L'ultima battuta del comandante: noi vi salviamo perché siamo italiani. Ma gli italiani ne hanno fatte di tutti i colori, anche durante la Seconda Guerra Mondiale c'è stato chi ha salvato i naufraghi, che c'è stato chi ha buttato il gas e ha ucciso con le bombe a mano nelle colonie. Quindi diciamo che tutto il mondo è paese, noi non siamo migliori, probabilmente neanche peggiori degli altri, però l'autocelebrazione forse non è così, come possiamo dire, non è così autorizzata dalla storia. Il film comunque dal punto di vista spettacolare, dal punto di vista così di seguire una narrazione, è ben fatto, ben costruito, forse un personaggi secondari sono forse un po' tracciati con il coltello e seguendo gli stereotipi regionali, però vabbè, lo si può vedere, lo si può godere facilmente. E il film è prodotto dalla Rai, non ho ancora avuto notizie di quando sarà possibile vederlo, però certamente la possibilità sarà ampia, anche per il fatto della presenza di Favino, che attira con la sua bravura, certamente è sempre da ammirare la sua capacità di immedesimarsi in qualunque tipo di personaggio che si vuole affidargli. Questo è il film di apertura di cui abbiamo sentito un pezzo del trailer, però adesso diamo un'occhiata, ricordiamo i premi che sono stati dati in due filoni. La mostra del cinema è organizzata in varie sezioni. La sezione più importante è quella del concorso che premia con il Leone d'Oro, il Leone d'Argento, eccetera. Poi c'è la sezione Orizzonti, che pure ha un concorso a premi, nel quale vengono presentati dei film che vengono considerati qualcosa di novità, o perché l'autore è giovane, perché la tematica o le modalità escono un po' dai binari più consolidati. E poi c'è la vetrina, chiamiamola così, del fuori concorso, film interessanti di grandi autori che vengono presentati così per essere visti, ma non partecipano alla gara. Poi ci sono le sezioni parallele, come le giornate degli autori e la settimana internazionale della critica. E come valutazione generale dei premi, dico subito in generale che l'edizione di quest'anno della mostra è stata un'edizione che dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista della struttura, è stata una mostra riuscita. Si parla di incrementi consistenti di presenze di spettatori paganti, di pubblico, ma anche e soprattutto di accreditate, sono le persone che in qualche modo lavorano all'interno del cinema e con diverse mansioni, e a seconda delle mansioni hanno la possibilità di avere un accredito, cioè un abbonamento che permette a loro di vedere tutti i film. Ecco i numeri che sono stati dati il giorno dopo della chiusura della mostra: sono un incremento del 17% degli ingressi rispetto all'anno precedente, si è arrivati a 230.000, più 14% di biglietti venduti a pubblico normale, e poi un aumento del più 9% degli accreditati, che sono saliti a 13.000. Fra gli accreditati ci sono anche i giornalisti, probabilmente questo dato di incremento sarebbe stato maggiore se ci fosse stata la presenza nelle passerelle dei grandi personaggi di Hollywood, che, come dicevo prima, a motivo dello sciopero non hanno potuto essere presenti. I principali presenti sono americani, diciamo così, però in parte, perché Adam Drive, che presenta Ferrari, fa parte di una produzione non statunitense, e poi Woody Allen, che però è un po' al di fuori, un film prodotto, fatto in Francia ed in francese, quindi due personaggi più rilevanti erano quelli. Però direi che l'assenza dei grandi big internazionali non è stata sentita. Sono state molto apprezzate le presenze di italiani ed europei, attori, sceneggiatori, registi, che hanno fatto sfilare le passerelle del tappeto rosso come tutti gli altri anni, e attorno alla zona della sfilata c'era sempre la solita siepe, soprattutto di giovanissimi pronti a chiedere i selfie, l'autografo. Quindi tutto sommato questa mancata presenza non ha influito più di tanto. non ha influito più di tanto, anche perché di solito non è che fosse quello che tirava su la qualità, soprattutto culturale, dei film, una qualità che però non credo per colpa dello sciopero, ma forse perché l'offerta era quello che era, o perché la selezione è stata fatta con criteri che forse non tutti possono condividere, l'impressione mia, ma anche l'impressione un po' generale, è quella che per quanto riguarda il concorso, cioè il blocco dei film principali, la qualità fosse media o addirittura mediocre, se non più di un caso molto bassa, tanto che quest'anno era molto più vista più di altre volte la faccia di giornalisti, di amanti del cinema, di spettatori comunque, che si domandavano: ma perché ci hanno fatto vedere questo film ad una mostra di arte cinematografica? Capita sempre ogni anno di domandarci perché qualcosa di basso livello si intrufola. Quest'anno è capitato anche per quanto riguarda il concorso principale, non è una bella cosa, e anche dei film italiani, che ormai poi dirò le cose che mi sono meno piaciute, e in generale, quindi anche se molti film del concorso erano dignitosi, ben fatti e anche capaci di attirare certamente il pubblico, d'altra parte però non avevano quello smalto o quel qualcosa di particolare che poteva destinarli ad un premio. Penso per esempio con i film che saranno molto propagandati, ma che però hanno lasciato un po' freddi, che fosse la freddezza, il film su Ferrari, il film anche Maestro, dedicato a un grande compositore e maestro d'orchestra americano, e poi tra le delusioni maggiori, fuori concorso, però in questo caso, è stato l'ultimo film della Cavani, L'ordine del tempo, un film che parte anche da delle idee particolarmente legate alla riflessione della fisica nucleare, l'astrofisica, eccetera, sulla scienza, sul senso del tempo, sul modo diverso da sentire il tempo, che però si riduce a molto poco. Altra delusione ancora importante, che questa però mi pare, verifico un attimo, anche questa in fuori concorso, è l'ultimo film di Polanski, The Palace, che racconta il passaggio del millennio, il 31 dicembre del 2020, che va al 2020, dal 19 al 20, e in un grande albergo dove i VIP più importanti del mondo si trovano e fanno delle figuracce, direi una specie di cinepanettone, non molto, che a differenza di quelli a cui siamo abituati, ha soltanto la grande abilità di fattura, soprattutto per quanto riguarda scenografia, fotografia del grande regista. Quindi due delusioni da parte dei grandi, grande invece, ha tirato su un po' tutti in queste delusioni, la proposta di Woody Allen, anche questo un film fuori concorso. Il titolo è, scusate, sto perdendo il punto di riferimento, Coupe de Chance, che uscirà tra l'altro fra non molto la prossima settimana. Cominciamo a dare un'occhiata allora ai film premiati. Dicevo che il concorso ha dato abbastanza delusione, un livello abbastanza medio mediocre, e però c'erano anche delle emergenze molto importanti, e le emergenze corrispondono proprio con i premi che sono stati dati. Sono pienamente d'accordo. L'unica scelta su cui ho molte perplessità è la Coppa Volpi, cioè il premio al miglior attore maschile. Per il resto, la migliore attrice se lo meritava, però direi che potevano essere anche altre tre o quattro che potevano meritarlo. Diamo un'occhiata allora a questi premi. Il principale è il Leone d'Oro, è dato al film del regista greco Lanthimos, Poor Things, Povere cose o povera gente, traduzione vediamo come la daranno ufficialmente. Poi secondo premio il Leone d'Argento, corredato anche del premio come miglior attore giovane, è dato a Io Capitano. Poi andiamo ai attori premiati, l'americano Peter Sgard, ripeto, le mie perplessità sono molte per il film Memory, sul quale pure ho parecchie perplessità. La femminile è Priscilla, l'interprete del film dedicato alla storia della moglie del grande cantante. E poi il premio per la miglior sceneggiatura è a El Conde, e chi aveva sentito, ne abbiamo parlato pochi giorni fa con Gustavo Claros, analizzando poi i film latinoamericani presentati alla mostra, che legge Pinochet come un vampiro. Poi il premio speciale Green Border, questa è la traduzione inglese, non so come sarà poi presentato, Confine Verde, traduzione italiana, ed è un film di Agnieszka Holland, polacca, e L'Argento, Io Capitano. Tutti questi due film sono accomunati dal fatto che il tema principale è quello delle migrazioni, immigrazione, come volete voi, e uno che racconta una storia che si svolge nel confine a noi più noto, cioè quello del Mediterraneo, Io Capitano, mentre l'altro, quello della Holland, polacca, analizza invece la situazione del confine fra Polonia e Bielorussia. Un altro film che ha avuto meritatamente il Gran Premio della giuria, Leone d'Argento, un film giapponese, leggo la traduzione italiana, la traduzione inglese del titolo, Evil Do Not Exist, il paradiso non esiste, un film pieno di natura, un film ecologico sia nel tema del racconto ma soprattutto nel modo di introdurci all'interno della natura. Poi ne parleremo, analizzeremo prima questi film. Facciamo una puntatina invece in orizzonti, perché al contrario di quello che è avvenuto nella nel concorso principale, all'interno dei film presentati ad orizzonti si sono trovate delle cose molto ma molto interessanti, forse qualcuno anche meritevole del concorso principale, nel quale avrebbe anche meritato di prendere qualche premiazione. Le premiazioni però all'interno di Orizzonti sono stati dati, c'è un premio Fipresce, cioè della stampa, al film Una sterminata domenica, poi il label, il riconoscimento di europeo a Fotofobia, che non ho visto. La settimana della critica è stata vinta da Malke Didas, e gli altri titoli importanti di Orizzonti sono per la sceneggiatura al film italiano, però con agganci alla Colombia, che è Il Paraíso, l'interprete maschile al film della Mongolia, City of Wind, che però non ho visto. Il Paraíso prende anche il premio, ben meritato, per la interpretazione femminile. Interessante anche il film Paradise de Briner, svedese, che ha vinto il premio speciale della giuria, e Magia Ratat, un film ungherese, ha vinto il premio come miglior film. Gli spettatori hanno dato il premio a Michele Ramazzotti con il suo Felicità, che, se non erro, dovrebbe uscire anche questo nel prossimo weekend o nel seguente. E questa è un po' la, come dire, la scorsa, l'elenco dei titoli. Adesso andiamo un po' a parlare di film che hanno vinto. E allora cominciamo con, facciamo come si fa nella serata ufficiale, si parte dagli ultimi, si va man mano dai premi minori, si va al premio maggiore, e noi quindi cominciamo con il premio dato a Evil Do Not Exist, che è il gran premio della giuria. Il paradiso Even Do Not Exist, il paradiso non esiste. Vediamo se sono riuscito a trovare il trailer, perché a volte sono trailer che sono solamente con la musica oppure con gli effetti sonori, ed in effetti non ce l'ho. Casomai la pausa con il trailer la facciamo dopo aver parlato di questo film. È un film che è ambientato in un piccolo paese, in una piccola località dove la natura è conservata integra, popolata da un piccolo numero di persone che si conoscono e si aiutano fra tutti. Il perno un po' della storia è il Bartotum, uno che non ha una professione speciale ma viene chiamato da tutti per aiutare perché sa fare di tutto. Ora ha una piccola figlia molto, molto simpatica, e in questo paese una azienda della capitale Tokyo, che non è tra l'altro molto lontana, decide di creare un villaggio per turismo, quel villaggio che è un po' campeggio, un po' immersione nella natura, e gli abitanti della zona si oppongono a questo, perché questo progetto, che poi è già stato finanziato con i soldi di recupero del Covid, anche in Giappone capitano le storie che capitano anche in Italia sull'utilizzo di questi fondi, e due impiegati di questa azienda vengono inviati un po' nella fossa dei leoni ad incontrare il pubblico, la gente del paese, la quale subito inizia a presentare tutte le criticità che quel progetto ha, perché la fossa biologica inquina l'acqua, perché la recinzione impedisce il passaggio dei cervi, eccetera eccetera. L'impianto di questa novità minaccia di sconvolgere completamente l'equilibrio naturale della zona, facendo un grande danno sia agli animali e alle piante che ci vivono, sia agli stessi esseri umani, che da secoli sono abituati ad un equilibrio nei contatti, nel rapporto con l'ambiente naturale. Il film arriverà certamente in Italia, quindi non dico di più sugli sviluppi della trama, che però comincia a prendere, soprattutto nella parte finale, una piega abbastanza drammatica. E la cosa più bella di questo film è che non soltanto mette sul piatto delle tematiche con le quali noi ci scontriamo un po' quotidianamente, e in molte parti leggiamo o capiamo di storie che hanno sconvolto l'ambiente naturale. Noi in Italia abbiamo uno dei primati al mondo, credo, per essere stati capaci di sconvolgere l'ambiente naturale. L'altra cosa bella del film è proprio il fatto che il film ci immerge nella natura. È diventato un luogo comune, a volte anche sul quale si scherza, il fatto che i film giapponesi sono molto lenti. In questo caso la lentezza, le riprese della natura, la macchina da presa che scivola all'interno del bosco, come i personaggi che ci camminano, gira intorno al lago ghiacciato o lago ancora non ghiacciato, prevalentemente l'azione è collocata d'inverno, l'incontro con gli animali. Ecco, è un film che immerge mentre racconta la storia, senza perdere il filo, anzi facendo, come dicevo creando un crescendo anche drammatico, mentre racconta la storia ci immerge proprio nel senso vivo della natura, che forse è la cosa più bella che lo spettatore si porta a casa dalla visione di questo film. Passiamo poi ai due film che sono stati premiati con il Leone d'Argento e con il Gran Premio d'Argento della giuria, cioè i due film dedicati al tema dell'immigrazione, l'italiano Io Capitano, che è già nelle sale, che forse qualcuno di voi ha già visto, e allora ci facciamo la pausa adesso con i trailer di questo film. Il film è anche parlato in lingua originale, sotto originale nella lingua che parlano la gente del paese africano in cui è ambientato almeno la parte iniziale del film, che è il Senegal, se non erro, ed è la storia di due ragazzi, due cugini, i quali di nascosto ai loro genitori stanno mettendo da parte, con lavoretti vari, stanno mettendo da parte i soldi per pagarsi il viaggio per andare in Europa, dove soprattutto quello che poi diventerà il protagonista principale sogna di diventare un grande cantante, di poter da fare gli autografi ai bianchi, quindi è un sogno di gente che non sta patendo per la guerra o per la miseria. Certamente sono condizioni misere nei nostri confronti quelli che loro vivono, però sono condizioni in cui non c'è proprio la necessità di andare altrove, se non quella, non per sopravvivere, ma per dare una svolta di miglioramento alla propria vita, svolta di miglioramento che in patria non si può avere. Tutti coloro a cui loro si rivolgono, venditore di mercato e qualcun altro, tutti dicono che un viaggio non fare, dicono che non è tutto bello, si va incontro a pericoli e alla morte. La mamma del protagonista, quando viene a saperlo per caso, lo investe con una proibizione assoluta e con parole molto dure, però i due giovani sono presi da questa loro idea per avere una affermazione, un consiglio favorevole, vanno da un mezzo santone, mezzo profeta, il quale con le sue indagini vaticinatorie dice che sì, gli dèi permettono a loro di andare, loro scappando di casa cominciano questo viaggio che, come sempre, come si può immaginare, comincia bene, poi durante la strada subito cominciano a verificarsi fatti strani, persone che cadono dal camion non vengono raccolte, nel deserto vengono raggiunti da dei militari, i quali portano via loro tutto, cominciano a malmenarli, a sparare. I due cugini vengono divisi, quello che il protagonista riesce, siccome non ha soldi, riesce a essere lasciato andare avanti con il gruppo, però sempre controllato dai militari, e l'altro invece, che aveva cercato di nascondere i soldi, viene punito e viene sparato il ginocchio. I due si dividono, il ragazzo raggiunge la capitale della Libia, e lì però le cose si mettono male, tutti quanti vengono portati da, in una specie di prigione da bande di avventurieri, i quali li torturano e mandano poi a casa la documentazione della tortura, in modo che da casa mandino dei soldi a loro. Il protagonista Sedou non ha i soldi, non vuole contattare la famiglia, quindi viene malmenato molto duramente, e proprio per il fatto di essere portato in maniera molto dura, molto debilitata dopo una tortura, si acquista la simpatia di un compagno al viaggio, un uomo maturo e anche esperto lavoratore, e questo gli salva la vita, perché questi ragazzi, questi personaggi che non hanno soldi da pagare e che non hanno soldi dalla famiglia, vengono venduti come schiavi. Fortunatamente l'amico adulto che lo protegge viene preso come muratore, e lui dice: sì, lo faccio, accetto volentieri, però voglio che il ragazzo venga con me. E questi vengono incaricati di costruire il muro di cinta e la fontana di una bellissima villa di un grande potenza del luogo, che però è collocata in mezzo al deserto. Il loro lavoro è valutato molto bene, per cui il padrone li lascia liberi, e possono raggiungere le coste, dove cercare di trovare la maniera per imbancarsi. L'adulto gli offre di venire con lui, che deve andare per un percorso che lui ha già organizzato, ma il protagonista non vuole lasciare il cugino, vuole rimanere lì finché non riuscirà a trovarlo. In alcuni giorni alla fine riesce a trovarlo. Il ragazzo è ferito gravemente ad un ginocchio, bisogna portarlo in ospedale molto presto, però certamente gli ospedali libici non lo accoglieranno perché è nero, e allora cerca di comprargli il passaggio. I soldi non bastano, e gli organizzatori del passaggio, i trafficanti, gli fanno la proposta di guidare la nave, di guidare la barca, il peschereccio. Lui crede di guidare una piccola barchetta, invece si trova di fronte a un peschereccio importante. E come va a finire anche qui lascio a voi di vedere. Ripeto, il film è già fuori, quindi non vorrei togliere più di tanto. E quella è la particolarità di questo film, che lo fa apprezzare. Di film sull'emigrazione ne abbiamo visti tanti, anche belli, anche interessanti, anche coinvolgenti, però Garrone qui si mette in una posizione leggermente diversa. Lui è anche abituato a mettere sempre nei suoi film anche una dimensione onirica, una dimensione fantastica, e difatti durante il percorso di questa odissea dei personaggi ci sono dei momenti che sono fra la realtà e la fantasia, e anche certi momenti particolarmente forti, come quello delle torture, vengono quasi celebrati da una aura che li rende ricchi di una dimensione quasi da sogno, di un sogno che però molto spesso diventa un incubo. L'altra cosa particolare del film è il fatto che Garrone sceglie di raccontare il film non dalla nostra parte, ma dalla parte dei protagonisti. Noi facciamo molti discorsi perché vengono qui, ma stiano a casa loro, aiutiamo a casa loro, bla bla bla. Però cosa c'è in testa di questa gente? Spesso ragazzi che hanno, come tutti i ragazzi del mondo, hanno grandi sogni per il loro futuro, e cos'è che li fa affrontare? Ecco, il punto di vista in Garrone si distrugge quasi, possiamo dire, come autore, come occidentale, come italiano, e cerca di dare spazio ai due ragazzi, di dare spazio, cioè di seguire il loro cammino così come lo vedono loro. E lo vedono appunto come un'occasione di fare il salto fondamentale della loro vita, ma lo vedono anche in una dimensione per cui soprattutto il protagonista, che è quello che viene seguito, non si rende sempre bene conto di quello che gli sta capitando, impara solamente dopo quello che gli è capitato. La sua vita la impara un po' alla volta, quindi è anche un momento di crescita, una storia di crescita, una storia di formazione, di cui poi si sente orgoglioso quando vede che riesce a guidare la barca. Lui non sa neanche nuotare, non ha mai visto il mare, riesce a guidare il peschereccio e si sente tutto quanto orgoglioso. Quindi c'è questa tensione verso un futuro che però diventa poi anche la tensione a cercare di essere fedele a se stesso, aiutare il suo cugino, aiutare i profughi come lui a superare le difficoltà della traversata. Quindi una persona che all'inizio cerca di andare in un luogo perché gli si è dato qualcosa, invece scopre che in fondo l'importante è quello di essere capaci di dare qualcosa. Un film interessante, di cui consiglio certamente la visione. Rimaniamo sul tema dell'immigrazione. Come dicevo, ci spostiamo nel territorio al confine fra la Polonia e la Bielorussia. Qui una delle più grandi registe polacche, Agnieszka Holland, racconta la storia di un gruppo di esuli che vengono dall'Afghanistan e dalla Siria, arrivano in aereo con un bellissimo volo e anche accolti con grande simpatia, con grande festività nella capitale della Bielorussia. Il loro progetto, poi da lì hanno già i loro contatti per passare in Polonia, per passare il confine polacco, e poi lì avranno un altro contatto che li porta alla loro destinazione finale, che è la Germania, Berlino. E ognuno di questi ha delle sue destinazioni particolari. I protagonisti sono una famiglia afghana, siriana, papà, moglie e due figli, e a loro si aggrega anche una profuga afghana che sa l'inglese e quindi riesce a mediare con loro. Però appena sbarcati, accolti con grande simpatia dai bielorussi, entrano in un gioco che è veramente cinico da parte di tutti. Riescono ad arrivare al confine con la Polonia, passano di nascosto il confine, sembra che tutto vada bene, ma i polacchi, le guardie di frontiera polacche li prendono, li ributtano di nuovo al di là del confine, ritornano di nuovo in Bielorussia. Qui le guardie di confine bielorusse li privano di tutto, telefonini, acqua, addirittura soldi, eccetera, e li ributtano di nuovo di notte attraverso delle brecce che vengono fatte nel reticolato, li ributtano di nuovo in Polonia. Cominciano ad essere la pallina di un ping pong che va avanti e indietro da entrambe le parti. Soprattutto la Holland sottolinea dalla parte polacca, c'è una forte risentimento contro queste persone. Le guardie di frontiera si comportano in maniera veramente dura contro di loro, anche con pregiudizi forti. Dicono: questa è una guerra, non sono uomini, sono armi. E a pagarne le conseguenze è una giovane guardia che sta aspettando un figlio. Poi alla fine lo vedremo passare dalla parte di coloro che aiutano invece i profughi. Perché c'è un'altra cosa che la Holland sottolinea: la grande solidarietà che dalla società polacca si viene a maturare nei confronti di queste persone. Se le autorità, i grandi della politica e dell'esercito, li rendono oggetto di questo gioco cinico, malvagio e tragico, perché molti muoiono, muore anche il bambino della famiglia siriana, annegato in una palude in cui cade cercando di attraversare il bosco assieme alla donna afghana che cerca di aiutarlo. E c'è una serie di associazioni, di volontari anche individuali che cercano di aiutare questi profughi. Non li trasportano per non essere imprigionati come favoreggiatori della immigrazione clandestina, però li cercano di alleviare il più possibile, di mantenerli in vita affinché in qualche modo non riescano a uscire da questo tragico ping pong, e li aiutano dando telefonini, portando da bere, da mangiare, vestiti, medicinali e quant'altro di quanto abbiano bisogno, sempre seguiti dalla polizia. Ecco, alla fine, ma qui la storia portante è meno interessante, alla fine con degli stratagemmi la famiglia protagonista, senza il figlio morto, riesce a raggiungere la sua meta, e una delle guardie di frontiera almeno, diciamo, si converte e capisce il male che ha fatto, che stanno facendo i suoi colleghi. Un film molto duro, molto forte, un film che ci dipinge una situazione che noi non conosciamo, perché con gli occhi puntati a quello che capita a noi dimentichiamo di vedere come in altre parti forse le cose sono ancora peggiori che da noi. Qualcosa di analogo di quello che avviene, ne abbiamo sentito parlare anche, ne abbiamo parlato anche qui a Cinema 2 con Stefano Colizzoli, che ha fatto con Segre un documentario su questa situazione che si verifica un po' nel confine orientale fra Friuli e Croazia, dove anche lì c'è un gioco di reciproci rispingimenti. Tu vieni qua, ti mando di là, quelli di là ti mandano qua, in mezzo gli esseri umani che sono, i cui diritti sono completamente calpestati. Questi due film che, come dicevo, trattano il tema della migrazione. Il terzo film su cui ci soffermiamo, il tempo sta scorrendo velocemente, quindi ci soffermiamo sul Leone d'Oro, che è Poor Thing, Povera Gente. Qui l'Antimos, se avete visto qualche suo film vi siete accorti che è un regista molto fantasioso, molto nelle sue storie, nel suo modo anche di girare va un po' al di fuori del regolo del seminato, e questa volta lo fa in una maniera veramente, diciamo, potrei dire colossalmente originale. Un film che parte un po' come un film horror, una specie di Frankenstein, un medico, un scienziato, siamo più o meno all'inizio del Novecento, fino all'Ottocento, non è ben definita, almeno io non ho ancora ben inquadrato l'epoca, però siamo più o meno in quel tempo. Uno scienziato che è figlio di uno scienziato tipo Frankenstein, che metteva insieme i cadaveri, faceva esperimenti su di lui, quindi lui è tutto quanto tagliato nella faccia, nel corpo, perché il padre gli ha fatto un mucchio di esperimenti cercando di unire il suo corpo con organi di defunti, e lui stesso continua l'attività del padre, e un giorno chiama un suo studente al quale affidare il compito di vedere i progressi dell'ultima sua creazione. L'ultima sua creazione è una donna che si è suicidata, una donna che però era incinta al momento del suicidio, e lui, lei è morta annegata, si è gettata da un ponte, la figlia che lei nel grembo invece sopravvive, e allora lui pensa di prendere il cervello della figlia e innestarlo nel cranio della madre. Quindi viene fuori di nuovo la donna vivente, però con il cervello di una bambina. E che non ha ancora, non capisce nulla, appunto perché è una bambina, sa poco parlare, non sa coordinare gli stessi movimenti del proprio corpo, e qui Emma Stone è veramente bravissima soprattutto in questa prima parte, e un po' alla volta sta crescendo, sta procredendo, il suo cervello si forma, comincia a fare esperienze, a maturare la consapevolezza di sé e la consapevolezza della capacità di guidare il suo corpo, e lo studente viene assunto dal padre, si chiama padre, il suo cognome abbreviato è Good, quindi allo stesso tempo padre e anche Dio, Good, adesso non ricordo bene il nome che ho beccato in Google, quindi il cognome Baxter, e lei è bella, il nome della donna, bambina, è bella, e capita che lo studente la segue con attenzione, vede i progressi, però fra i progressi quasi casuali della donna è quello di scoprire la bellezza del sesso, così casualmente si infila qualcosa nell'organo sessuale, a quel momento scopre che il sesso è una bellissima cosa, non sa cos'è, non sa che ci sono proibizioni e tabù, quindi in tutte le occasioni cerca di poter avere delle soddisfazioni sessuali, e chiaramente il primo oggetto è proprio questo studente. I due si innamorano, dicono anche il padre è contento se i due si sposano, quindi la cosa rimane controllata in famiglia, però in un certo momento lei rimane affascinata da un giovane avvocato, fugge con lui, fa un giro in tutta l'Europa, e quindi questo follemente innamorati, o perlomeno un'intensa vita sessuale, però lui la introduce nelle occasioni culturali, gli insegna a leggere, a ascoltare la musica, le porta a teatro, eccetera, eccetera, e lei un po' alla volta comincia a diventare padrona del proprio corpo, ma anche avere la coscienza di sé e avere la coscienza di donna contrapposta all'universo femminile, nel quale, come era uso a quel tempo, come è uso anche abbastanza, lo stesso che anche oggi, il sesso dominante è il sesso maschile, e lei ha una crescita nella quale invece arriva ad imporsi come sesso dominante, superando tutte le altre difficoltà. Anche qui la storia però è di secondaria importanza, procede su questo livello. È un film che adoperando stilemi di vario genere, i film dell'orrore, il film di avventure, il film sentimentali, road movie, mettendo insieme varie cose, riesce a seguire, a far crescere, a far evidenziare la crescita interiore di una persona, di una donna che prende coscienza di sé e prende anche proprietà di se stessa. Un film poi anche ricco di suggestioni, tutto un discorso che si potrebbe fare sulla scienza, sulla responsabilità degli scienziati, c'è anche una forte critica sociale, perché la società accoglie bene questa donna, però quando poi ha dei risvolti meno accettabili nei confronti della società la abbandona. Insomma, c'è tutta una serie di cose che il regista riesce a mettere nel suo film, e riesce a metterlo con quella sua esuberanza fantasiosa che si coglie benissimo anche nelle riprese, fatte quasi sempre con obiettivi speciali che grandangolari spinti, con scenografie ricostruite in maniera molto fantasiosa, che però prendono anche un po' lo spunto dalla città in cui viene ambientata la scena e l'azione, con un film godibile, dove c'è satira, dove c'è divertimento, ma dove c'è anche una serie di considerazioni, come dicevo prima, di carattere sociale, non secondarie. Vediamo poi ancora, possiamo parlare di qualcosa, questi sono i film che hanno avuto il premio. Abbiamo pochi minuti e per questo allora vi metterei come attenzione un altro film di Woody Allen, Coup de Chance. Woody Allen ritorna un po' ai grandi momenti della sua carriera. È la storia di due giovani, una giovane donna sposata ad un importante uomo finanziario, siamo a Parigi, entrambi hanno frequentato la scuola americana di Parigi, ritrova per la strada per caso un suo vecchio compagno di scuola, cominciano a frequentarsi per ricordare il passato, finisce che si innamorano, lei tradisce il marito non è quel bravo e buon finanziere che sembra essere, è uno che è molto legato anche alla mafia, fa uccidere il rivale, poi però la storia si evolverà con una grande ironia del destino nei confronti anche suoi. Abbiamo fatto questo viaggio, allora, così, alcuni spunti sulla Mostra del Cinema di Venezia. Abbiamo detto molto poco, ne parleremo anche nella prossima puntata. Spero di riuscire a farla fra 15 giorni, perché proprio nella giornata ho un impegno, però se riesco a prepararla precedentemente e a registrare, continueremo a parlare di Venezia, magari anche di qualche altra cosa più recente di cui siamo a conoscenza. Vi ringrazio dell'ascolto, spero che vi sia, sia risultato interessante. Vi propongo il trail come saluto, il trailer di vediamo del film vincitore del Leone d'Oro, Poor Thing. E allora arrivederci alla prossima occasione. Buona serata da parte di Umberto, buona serata con i programmi di Radio Cooperativa.
È un esperimento.
Buonasera.
Corpo e cervello non sono del tutto sincronizzati, ma sta progredendo a una velocità sorprendente.
Ditemi, da dove viene Bella?
Ve lo dirò, poiché una storia è lieto fine.
Io sono Bella Baxter e c'è un mondo da assaporare, circumnavigare. È l'obiettivo di tutti fare progressi, crescere.
Una donna che traccia la propria rotta verso la libertà. Incantevole.
Scusatemi, ho guardato male l'orologio, non è terminato il tempo dedicato alla trasmissione, anzi abbiamo ancora una buona mezz'ora fino alle 20.45, ho visto male, ho letto 20.45, invece era 20.15. Quindi andiamo avanti allora con il nostro discorso legato sempre alla Mostra del Cinema di Venezia. Vediamo se nel concorso abbiamo ancora qualcosa da dire. Ho parlato di El Conde, il film film cileno che nell'anniversario del golpe di Pinochet presenta il vecchio dittatore ormai uscito fuori dai giochi, che però in realtà non è un dittatore, è un vampiro. Il generale dittatore Pinochet è l'ultima reincarnazione di questo vampiro, che vanta le sue origini ancora nel Medioevo, forse ancora in età antica, e la sua specializzazione è questa di lottare, è quella di lottare contro tutte le aspirazioni di libertà da parte delle persone e da parte dei popoli. E appunto l'ultima, dopo aver fatto vari exploit in Europa, naturalmente fra tutte quella della rivoluzione francese, alla fine riesce ad emigrare nell'America Latina, dove diventa il generale Pinochet. Il film lo coglie alla fine del suo percorso di dittatore, quando ormai, vedendo che la sua lotta contro la libertà in fondo non ha avuto successo, e lui poi è stanco, alla fine decide di lasciarsi morire, cioè di lasciarsi esaurire senza bere sangue. Però viene raggiunto dai suoi figli, i quali vogliono spartire l'eredità consistente che lui ha messo assieme, rubacchiando di qua di là, anche se lui protesta e dice che un soldato lo si può accusare di essere un dittatore, non lo si può offendere dicendogli che è un ladro. Però lui si è certamente rubato, ne ha fatte di tutti i colori, anche dal punto di vista della corruzione eccetera, però non si ricorda bene dove sono finiti tutti i soldi, i titoli, tesori di qua di là. E allora i figli incaricano una esperta di contabilità, che in realtà è una suora la quale accetta l'incarico perché a tutti gli strumenti vuole togliere il male dal mondo, vuole uccidere il dittatore. Il film prosegue con tutta una serie di gustose interpretazioni satiriche e che prendono però anche una piega abbastanza drammatica, e c'è anche una condanna non velata della protezione di certi ambienti cattolici del Cile, la copertura, pensiamo a quella che è stata la posizione della Democrazia Cristiana del suo tempo, e perché la suora alla fine, invece di ucciderlo, si innamora di Pinochet e viene morsa, diventa anche lei un vampiro, e Pinochet ritrova il gusto di ritornare a vivere, di ritornare a seminare la sua crudeltà nel mondo. Il film ha preso il premio per la sceneggiatura. L'autore era Pablo Larraín, che abbiamo già conosciuto in passato per molti bei film. Certamente il film, al di là della ricorrenza, merita per dire originale, perché attraverso gli stilemi di il film dell'orrore, girato rigorosamente in bianco e nero come erano i film dell'orrore della metà del secolo scorso, attraverso questo film pronuncia una forte denuncia a un fatto storico, ma un fatto storico che appunto, come il vampiro, non è completamente esaurito. Facciamo un salto adesso ad Orizzonti. Ci sarebbe da parlare anche del miglior film, perché anche questo è un film che non so se sia già stato acquistato, ma visto che ha vinto e visto che anche è un film che si segue anche abbastanza facilmente dal punto di vista narrativo e spettacolare, e il film arriverà certo in Italia, quindi non so con quale tipo di traduzione del titolo. Il titolo il titolo ungherese viene tradotto con una spiegazione per tutto. Siamo in Ungheria, dove c'è un intreccio di storie che ruotano attorno a un ragazzo che deve fare l'esame di maturità, però lui è distratto perché la sua ragazza non lo vuole, lei invece si è appassionata del professore, giovane professore di storia, che è in crisi coniugale e intreccia una relazione con lei, naturalmente non avendo ben studiato, anche se la famiglia gli sta dietro, è orgogliosa, lo vuole vedere trionfare all'esame, l'esame gli va male, la famiglia tra l'altro, il padre in particolare, è di destra in maniera molto molto spinta, mentre il professore è di sinistra, è contro la destra. E il ragazzo, per giustificarsi dal fatto che è stato bocciato meritatamente perché non sapeva nulla all'esame di storia, tira fuori un piccolo particolare che è avvenuto all'inizio dell'esame, quando lui si è presentato con una giacca bella della festa, e sulla quale si era dimenticato la coccarda nazionalista che gli ungheresi portano nella giornata della festa nazionale, però poi se la tolgono per non essere confusi con il gruppo di destra. Lui si è dimenticato di togliere, il professore, così, ha un'espressione di meraviglia perché lui porta ancora la coccarda, e questo fa venire al ragazzo l'idea di dire: mi ha bocciato perché motivi politici. Quindi ne nasce un grande caso che viene sollecitato anche da una giovane giornalista che vuole fare carriera sfruttando questo caso, pandemia, discussione, l'esame viene fatto rifare, il professore viene obbligato a promuoverlo. Ecco, è un ritratto delle tensioni fra giovani e anziani da una parte, e un bel ritratto anche di tanti giovani che sono un po' alla ricerca di trovare una strada per il loro futuro ricco di incertezze, e c'è il contrasto fra il professore di storia e il padre del ragazzo, che si scontrano anche in un momento molto duro, con offese molto forti di carattere politico. È un film che appunto riprende da uno spaccato delle tensioni della, dell'Ungheria attuale, e sapendo un po' come questo periodo all'interno dell'Europa alla vigilia lunga delle elezioni per il Parlamento europeo, ecco, i rapporti con i paesi della parte est dell'Europa, e paesi come la Polonia e l'Ungheria, in cui il nazionalismo sta crescendo molto forte ed è molto anche seguito dal nostro attuale governo, è un film che merita di essere visto, perché ci dà un quadro certamente non banale di una realtà che, di cui sentiamo parlare molto, ma forse che conosciamo molto poco, almeno dal di dentro. Un'altra cosa interessante di Orizzonti, ecco, qui possiamo anche un po' ampliare il discorso, perché è una tematica questa che si è vista parecchie volte. La riflessione sulla famiglia di oggi e sui giovani di oggi. Il film è Magia Razat, il titolo è... no, scusate, il film è Paradiset Brinner, e siamo in Svezia, e siamo in una famiglia, in un ambiente degradato, una famiglia dove i genitori sono scomparsi, sono tre sorelle, la cui vita è organizzata dalla sorella maggiore, che è poco più di una adolescente, e passano la vita un po' cercando di rubacchiare per sopravvivere. Con un gruppo di amici invadono con degli stratagemmi anche intelligenti appartamenti lussuosi, dove passano un po' la giornata utilizzando la televisione, la piscina, e poi scappando, e cercano in qualche modo di passare la vita. L'ambiente attorno, fatto degli adulti, è ancora più misero moralmente e anche culturalmente di quello che sono queste tre ragazze, e il problema per ora è che il fatto che i servizi sociali hanno programmato una visita per parlare con la loro madre, che è sparita, non si sa dove sia, ecco, per evitare di essere divise e per evitare di essere messe in qualche istituzione o affidate ad altre persone per adozione o affidamento, la maggiore cerca di trovare un escamotage, una maniera per risolvere il problema con l'assistenza sociale. Quello che risalta qui è una nuova dimensione, cioè il fatto che, nonostante tutto, nonostante abbiano problemi, nonostante abbiano una vita abbastanza misera dal punto di vista materiale, che però in qualche modo sopperiscono con i furtarelli oppure con queste visite clandestine ai palazzi di chi è più fortunato di loro, le ragazze si vogliono molto bene, sono delle sorelle che cercano di farsi strada nella vita, e la loro realtà familiare è una realtà che è in fondo costruita proprio sulla dimensione della reciproca appartenenza, e soprattutto quella del reciproco affetto. Anche se i film premiati sono film che hanno una forte dimensione di carattere sociale, come che abbiamo visto, in generale i temi trattati dai film di questa mostra sono un po' più intimistici, un po' più personali. E fra questi le cose più provocatorie, se volete, in qualche modo, o anche più interessanti, sono quelli che possiamo vedere inserite nel tema della famiglia e delle nuove famiglie. Diciamo, sono più tradizionali le osservazioni sulle famiglie, diciamo, istituzionali, sulle famiglie di tipo conosciuto. Le troviamo nel film dedicato a Ferrari, dedicato a Priscilla, la moglie del Rock, e a Maestro, il film dedicato a Leonard Bernstein. Qui sono tre famiglie normali, però tre famiglie nelle quali si vedono tutte le parti belle, se volete, ma anche le parti contraddittorie di una famiglia normale: tradimenti, non equilibrato rapporto fra maschio e femmina, inserirsi anche di una dimensione omosessuale. Ferrari è in Ducato con la moglie, è diviso ormai dalla moglie, dalla morte per malattia del figlio Dino. Maestro è Leonard Bernstein, che fa una grande carriera musicale, ama profondamente la moglie e i figli, e il figlio anzi, ma è anche una vena omosessuale che non riesce a nascondere. La famiglia deve fare i conti con questa realtà. Priscilla è una ragazzina che si incontra con il grande mito del rock, si sposano e Elvis Presley però, pur avendo un rapporto di confidenza, di grande amicizia, pur amandola profondamente, però la tiene un po' separata dalla sua carriera di grande mito, e in fondo lei è un po' un giocattolino, la tratta come un giocattolino che deve essere un po' sempre poi pronta a rispondere alla sua volontà di giocare. Alla fine lei, pur rimanendo innamorata, pur avendole dato una figlia che poi morirà prima di lei, Priscilla è ancora vivente ed era presente alla presentazione ufficiale del film a Venezia, ecco, alla fine decide di abbandonare il marito per farsi una propria vita. Ecco, quindi siamo qui in una famiglia, diciamo, tradizionale, però nel quale già si evidenziano delle crepe. E allora facciamo una pausa, sempre per non invadervi troppo con la mia voce, e andiamo proprio al trailer di Priscilla. Ecco, musica rock, soprattutto sullo sfondo delle immagini che rappresentano feste, incontri, concerti di Presley e la partecipazione o non partecipazione di Priscilla a questa vita così piena di lustrini e piena di grande presenza nel spettacolo, che però in fondo non la coinvolge più di tanto. Una famiglia atipica è anche quella del film vincitore di cui abbiamo appena parlato, Poor Thing, e mentre famiglie un po', diciamo, abbandonate a se stesse, abbiamo appena parlato di Paradise at Burning, del paradiso brucia, del film svedese, un analogo film mi pare fosse polacco, la prima parola è Domakinstovo, è più o meno il titolo, la traduzione italiana dice lavori domestici fatti imparando. Anche qui una situazione abbastanza atipica, sono una coppia di amici omosessuali, cioè lei e lui, che vivono fingendo di essere per la gente marito e moglie. Lui è anche un personaggio importante, un professionista stimato, e però quella che passa per sua moglie non è sua moglie, è semplicemente una persona che convive con lui, e lui ha il suo amante e lei ha la sua amante. Questa sua amante ha una figlia giovane, un paio di figlie giovani, anzi, e lei però, l'amante, è abbastanza giovane pure lei, è minata da un tumore, e prima di morire si fa promettere dalla sua compagna che lei farà di tutto per dare una educazione ed una istruzione buona alle sue figlie. Anche questa una serie di storie che si intrecciano su questo tema, dove abbiamo persone così irregolari che però sono tenute assieme da una forte capacità di solidarietà, ecco, possiamo dire, almeno se non proprio di amore. Anche qui al profondo dei legami sono proprio i temi della capacità di essere assieme, della capacità di collaborare con gli altri e della capacità di aiutare gli altri. Una famiglia tipicamente segnata dalla violenza è quella di un altro bel film, duretto ma molto bello, Dogman, era in concorso, film francese di Luc Besson, abituato a film, a fare anche soprattutto film violenti e forti, ed è una storia anche questa un po' atipica, di una famiglia invece molto tipica, perché la famiglia in cui il maschio è violento nei confronti della moglie e nei confronti dei figli purtroppo è una cosa di cui siamo a conoscenza un po' sempre nelle cronache anche di questi ultimi giorni. Ormai purtroppo non c'è giorno in cui la cronaca non parli almeno di un femminicidio. Questo padre violento si mantiene la vita vendendo e allevando cani da combattimento. La moglie è completamente succube di lui. Il figlio maggiore collabora con spietatezza, perché i cani vengono trattati in maniera molto dura e anche nei rapporti con le altre persone non c'è molta disponibilità. Quello che viene colpito più di tutti è il ragazzo, il figlio minore, ancora preadolescente, il quale viene malmenato e ha un affetto per i cani, cerca di evitare che il padre e il fratello li maltrattino per prepararli alla crudeltà dei loro combattimenti, e alla fine il padre con il fratello lo buttano nella gabbia dei cani e lui comincia a vivere per diversi giorni con i cani e diventa in maniera un po' straordinaria amica di questi personaggi. Durante una lite particolare con il fratello maggiore, e questo gli spara, lo colpisce ad un ginocchio, ma lui cade malamente sulla schiena, si rovina la spina dorsale ed sarà costretto per tutta la vita a stare in una carrozzella. Il diverbio però che avviene quando la madre è già scappata perché non ce la faceva più a rimanere col marito, il diverbio fa in modo che i cani scappino, vadano a occupare la stazione di polizia. La polizia viene, si accorge del fatto, il bambino viene affidato ad un orfanotrofio dove stringe una relazione particolare con una bibliotecaria che è anche appassionata di teatro, lo coinvolge, gli insegna a leggere, gli fa conoscere la bellezza della cultura e soprattutto gli insegna a recitare, pure nella sede a carrozzelle, organizza nel collegio piccole recite anche di grandi autori come Shakespeare o altri. Lui si appassiona a queste cose, lei però in un certo momento ottiene la scrittura in una importante compagnia, lui si trova da solo, diventa adulto, deve uscire dall'istituto e come occupazione, ovviamente vista la sua amicizia con i cani, è quella di diventare un gestore di un canile. Però ad un certo punto l'amministrazione taglia i fondi di questo canile, lui si trova da solo, deve in qualche modo provvedere alla sua vita. Allora organizza una banda di furti compiuti dai cani, ai quali insegna ad andare negli appartamenti, ad aprire le casseforti, a rubare gioielli e cose del genere. Lui organizza e sopravvive a questo. A tempo perso, una volta alla settimana, mette a punto le sue capacità, mette a frutto anzi le sue capacità di recitare, e in un locale notturno ogni settimana interpreta una famosa cantante diversa, e cantando una delle sue canzoni. Questo gli fa ottenere un grande successo. Lui però non vuole fare più di una serata alla settimana, un po' per non attirare troppo l'attenzione della polizia e anche un po' perché le sue condizioni di salute non gli permettono di stare in piedi più di tanto tempo e minacciano proprio di portarlo alla morte. E ad un certo momento però viene scoperto da qualcuno che lo vuole ricattare e lui fa uccidere dai suoi cani e da una banda di criminali che lo vedono come un concorrente e lo vogliono eliminare, costretto a fuggire con i suoi cani. Nella fuga viene catturato dalla polizia e viene affidato, vestito di donna perché era appena uscito vestito da Marilyn Monroe perché era appena uscito anche da una recita in quel locale, e viene messo alle cure di una psichiatra alla quale lui racconta tutta la storia della sua vita. Poi finito il tempo della sua detenzione, il finale sarà un finale forte e drammatico. Ecco il tema della violenza, ma anche il tema del destino. In qualche modo lui sente che la sua vita è stata programmata dal destino. Lui dice di credere in Dio e che Dio lo ha messo su questa strada, su questo destino, e lui questo destino lo voglio portare fino in fondo, perché per lui obbedire a Dio è andare avanti. Discorso paradossale, però qui lo abbiamo inserito soprattutto nel tema della violenza familiare. Anche questo è un film che non so se è già annunciata la sua, no, non è ancora annunciata la sua uscita in Italia. Un bel film. Ci spostiamo di nuovo nella zona latinoamericana, questa volta andiamo in Messico, a cielo aperto, la storia di due ragazzi i quali sono colpiti dalla morte del padre, un famoso ingegnere che, andando col figlio minore ad una battuta di caccia, viene ucciso in un incidente d'auto provocato da un tir. Il giovane che è in macchina con lui un po' dimentica tutto per il colpo dell'incidente, però il figlio maggiore non riesce a togliersi dalla testa la perdita del padre. La madre si risposa con un altro che è una figlia adolescente che fa nascere un po' anche i primi bagliori così di interesse sessuale ai due fratelli, soprattutto al minore. A un certo momento il grande decide, di approfittando una vacanza dei genitori, decide di partire e di andare, riuscito a sapere dove abita il camionista responsabile dell'incidente, e di andare a trovarlo per punirlo e eventualmente ammazzarlo. Infatti va via portandosi dietro la pistola. La sorellastra pretende di far parte anche lei della compagnia, se no avvisa i genitori, e parte assieme al suo fidanzatino macio, un po' esuberante e presuntuoso, con il quale però la ragazza rompe subito dopo la prima serata, e i tre fratellastri continuano il loro viaggio, un viaggio che per loro un viaggio di conoscenza del paese, di conoscenza della realtà al di fuori del loro mondo, e soprattutto un viaggio di maturazione interiore. E allora adesso sì, sono le 42, anzi le 43, e quindi abbiamo il tempo per farvi sentire un trailer. Se ce l'abbiamo, facciamo i trailer proprio di quello di cui no. Facciamo sentire il trailer del film di Woody Allen, Coup de Chance.
J'ai appris un truc avec mon premier mariage, c'est qu'un mariage réussi, ça se réveille pas. Ça devrait pas. Ça doit pas être qu'une corvée. Ça doit rester quelque chose qu'on attend avec impatience.
Fadé ? Fanny Moreau ?
J'ai croisé un type que j'avais pas vu depuis le lycée. J'en reviens pas que tu m'aies reconnu.
Je t'aurais reconnu n'importe où. J'étais fou de toi à l'époque.
Merci.
C'est incroyable de tomber sur toi.
Je crois que si on m'avait dit que je lui plaisais, qu'est-ce qui se serait passé ? J'aurais peut-être une vie très différente. Pourquoi ? T'as envie d'avoir une vie différente ?
Qu'est-ce qui se passe ?
Je sais pas pourquoi je t'appelle.
T'es avec qui au téléphone ?
Comme ça ?
Bah, tout à l'heure, je t'ai entendu, t'avais l'air toute stressée.
Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Pourquoi je pensais toi tout le temps ?
Ma chérie, tu devrais être flattée d'avoir un mari qui te considère comme un trésor.
T'es toute seule ?
Seule avec mon journal.
Puis vous, sur ton couple.
Je croyais, oui, mais je sais plus. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je culpabilise, c'est à toi, ça. J'ai essayé de me persuader que c'est juste une aventure, que j'aime toujours Jean. Je suis toujours sûre qu'il n'y a rien de suspect. Je commence à m'inquiéter, là. J'espère que t'es pas en train de sous-entendre ce que je crains.
Il tema del destino, degli scherzi del destino, che un tema che Woody Allen nell'ultima parte della sua attività ha più volte affrontato, questa volta arricchito da una direi fattura di una delle migliori interpretazioni, una delle migliori realizzazioni da parte del grande regista newyorkese, però questa volta ambientato a Parigi, parlato in francese, e questo gli dà un fascino del tutto particolare, perché forse la caratteristica migliore di questo film è quella di essere proprio ricco di fascino. Con questo, sperando di avervi un po' affascinati e invitati ad andare al cinema, il film di Woody Allen uscirà il 29 settembre, quindi cercate di non perdere anche questo. Con questo Umberto vi ringrazia, mi scuso dell'interpretazione errata dell'errore e dell'orario, che per cui stavamo per chiudere mezz'ora prima del dovuto. Vi ringrazio, vi do l'appuntamento alla prossima volta e vi auguro ancora una volta buona serata con Radio Cooperativa.